Eccoci qua, lunedì 4 aprile 2022, siamo ritornati in chiaro con il nostro gioco, il nostro quiz, Quanta Persia sai? Eccoci qua. Allora, come potrete notare, chi ha seguito la diretta di venerdì, la rassegna persiana, anche questa sera un omaggio agli amici che stanno celebrando il Ramadan con questo sfondo appunto fatto apposta. Saluto tutti gli amici che già si sono segnati, iscritti al gioco. Rimetto qui ovviamente subito la schermata. Il link è sempre lo stesso, rimettiamo anche il banner così non ci possono essere equivoci. Andate su kahoot.com, se già avete scaricato l'app, siete ormai degli esperti, questo è il codice, questo è il QR code per giocare e per partecipare. Ricordo che si possono avere 10 partecipanti al massimo, in questo momento siamo a 5, ci sono quindi altri 5 posti, quindi ovviamente iscrivetevi, fatelo prima possibile perché arrivati a 10 non potrò fare entrare nessun altro. Buonasera Daniela, buonasera Francesco, Cristina, buonasera, che aveva già annunciato sui social che inizierò le lezioni di cucina persiana online. Se c'è qualcuno che vuole cimentarsi, mi scriva pure. Bene, quindi infatti Alessandra subito risponde: io, cara Cristina, e quindi insomma siate pronti a contattare Cristina per questi corsi di cucina. Cristina che ci ha annunciato già giornata pesante, ma ho deciso di giocare comunque. Ma sì, ma si gioca anche per rilassarsi un po', insomma, per distrarsi. Lo scopo è quello. Oh, mentre aspettiamo gli altri amici si iscrivano, cioè sono ancora quattro posti. Ricordo che su di Ruse abbiamo aperto le iscrizioni per due viaggi, uno dal 27 maggio al 4 giugno e un altro dal 12 al 20 agosto. Trovate lì tutti i riferimenti. Dedicheremo anche a quel viaggio, a quei viaggi, la diretta prossima di venerdì con Davood, ma le adesioni sono già aperte, per cui cominciamo e speriamo, insomma, che si riescano a fare, sono due tre tragitti uguali, classici, e vediamo un pochino come andremo a organizzarci. Nel frattempo, che aspettiamo Teresa, sì, io ti aspetto, spero che ci sia ancora posto, perché uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono altri due posti. Teresa non può mancare, è una dei campionissimi, campionissime di questo gioco. Nel frattempo, io ricordo qualche appuntamento di questa settimana. Buonasera anche a Giuliana. Oggi prima diretta, tra l'altro, torniamo in chiaro dopo l'esperimento della scorsa volta di aver giocato solo per gli abbonati. Mentre dopodomani, mercoledì, abbiamo una diretta molto interessante con Olivia Ipuce, con la sua tesi di laurea molto particolare, molto interessante, Farsi da sé, forme di agency delle donne nell'Iran monarchico, rivoluzionario e repubblicano. Quindi ci vediamo dopodomani sera, questo con il prossimo appuntamento. Venerdì sarà di nuovo il ritorno di Davood e di nuovo la nostra classica rassegna persiana con i fatti della settimana e anche appunto con i viaggi, con tutto quello un po' che caratterizza sempre le nostre dirette. Poi vi anticipo che invece è riservata soltanto agli abbonati, c'è un racconto, una cosa che vi avevo promesso che avrei fatto soltanto per gli abbonati, sarà un racconto di una storia vera, un particolare, un fatto, diciamo, di politica, di cronaca, che qui in Italia ha avuto una certa attenzione, ma non per tantissimo tempo, però la quale sono stato testimone anch'io, non dico casuale, perché no, casuale no, ma insomma ci sarà da raccontare, ma è una storia molto interessante e ne parleremo giovedì 21 aprile alle ore 21. Accadde a Teheran il racconto di una storia vera. Quindi è un'esclusiva per gli abbonati al canale YouTube. Con questo io colgo nuovamente l'occasione di invitarvi vi invito a iscriversi, tutte le persone che non lo sono ancora, perché comunque ci sono delle cose particolari e è comunque un modo per sostenerci, sostenere il lavoro. Buonasera Farad. Aspettiamo ancora qualche minuto con Teresa, speriamo soltanto che Teresa riesca a connettersi col tablet. Tra i vari appuntamenti, dimenticavo però di dire cosa si vince questa sera. La scorsa volta era in palio comunque nel gioco un film, anche stasera è in palio un altro film, un film di cui abbiamo parlato anche con la sua protagonista, cioè con Farideh, Finding Farideh, che è stato un film che è stato candidato agli Oscar per l'Iran 3 o 4 anni fa, adesso non ricordo esattamente, quindi il vincitore di stasera riceverà questo film in formato digitale, in originale sottotitoli in inglese, il film è in parte in olandese, in parte in persiano, perché la storia di cui abbiamo parlato un anno e mezzo fa con la protagonista, la protagonista stessa del film. Però poi insomma ci ritorneremo. Allora, io aspetterei ancora qualche minuto, non so, ecco, la nostra amica a che punto è con il suo problema tecnico. C'è ancora posto, credo, perché qui sono 1, 2, 3, aspetta, ti faccio prima vedendo di qua. Sono 7 gli iscritti, quindi ce ne sono ancora 3 posti. Quindi c'è avanti, c'è posto, come diceva quel film. Ecco un altro iscritto. Ricordo che settimana prossima avremo invece un'altra diretta interessante, sarà in inglese, sarà con la professoressa Yacoubi dell'Università della North Carolina e si parlerà di matrimonio temporaneo in Iran. Ma di questo insomma darò ampia comunicazione nei prossimi giorni, farò un po', insomma, ovviamente un po' di pubblicità come sempre per promuovere un po' il programma, il calendario degli eventi. Ricordo anche che così con l'avvicinarsi della primavera, poi nei primi di maggio non dico che avremo proprio uno stop, ma comunque prenderò un po' una pausa. Probabilmente continueremo ancora per qualche settimana con la rassegna persiana, ma dovrò organizzare, sto pensando di riorganizzare un po' il lavoro, quindi il grosso del calendario si svolgerà nelle prossime 3 settimane, anche poi in mezzo c'è anche la Pasqua, e poi insomma vedremo un po' come riorganizzare un po' il tutto, diciamo un po' anche il tipo di comunicazione, il tipo di dirette che faremo nei prossimi mesi, anche per dare spazio anche a idee nuove, provare insomma a sperimentare anche qualcosa di nuovo, un po' così per uscire un po' dallo schema di questi mesi. Ma di questo parleremo, ci sarà tempo, come vi avevo anticipato, ci sarà un evento particolare online dedicato ai 10 anni di Dirus, che proprio insomma quest'anno ricorre il decennale dell'inizio del blog, e niente, passeremo delle giornate insieme online in modo particolare. Teresa, ci sono novità? Aspettate che connetti col tablet, non ti vedo ancora, almeno non credo, perché con i vari alias qui non sempre ci si capisce, però ci sono ancora 2 posti, quindi visto che abbiamo tempo io aspetterei ancora. Non so se ci sono tanto delle considerazioni che avete da fare, delle richieste, qualche altro suggerimento. Non riesco, sto provando a scaricare cauto su un altro telefonino, se è troppo tardi cominciate pure senza di me. No, ma non aspettiamo, però non riesce a giocare da cioè senza scaricare l'app anche soltanto sul sito, perché dovresti farcela. Sto installando. E te, noi ti aspettiamo, dai. Il tempo c'è, non ci corre dietro nessuno. Io ricordo che appunto stiamo preparando questi viaggi che ci saranno appunto uno con a cavallo del ponte del 2 giugno, la festa della Repubblica, quindi sarà insomma occasione in cui anche con pochissimi giorni di ferie si potrà fare il giro quello di 8 giorni, l'altro appunto è in pieno agosto e è fatto apposta proprio per venire incontro alle esigenze di chi non ha altri periodi di ferie. Qualcuno me l'ha già chiesto dicendo, ma con la questione Covid, con la questione dei tamponi, se uno dovesse poi avere problemi sia alla partenza sia al ritorno, che risulta positivo. Allora, noi stiamo lavorando, faremo un'assicurazione che è compresa nella quota, che prevede proprio questo, cioè il rimborso del biglietto in caso che in partenza tu, nonostante tutto, vada e sei positivo due giorni prima della partenza, o che al ritorno tu risulti positivo e quindi l'assicurazione copre le spese per restare eventualmente il tempo necessario per negativizzarsi. Ecco, questi sono un po' il quadro. Quindi direi che a questo punto ci siamo. Credo che la VQ che vedo qui dovrebbe essere la Vispa Teresa, giusto? Quindi in questo caso siamo 9 e credo che possiamo cominciare. Teresa, se mi dai un riscontro, se mi dai un segnale che sei effettivamente tu, io senza indugio alcuno procedo ad avviare il gioco. Questa sera ritorniamo al classico gioco di 10 domande, quindi non 20. Si vince un film, giusto? Quindi perfetto, sei tu. Allora possiamo cominciare. E vediamo un po', ho seguito anche dei consigli proprio da Sandra Teresa. Scusate che bevo. E ho cambiato anche un po' alcuni argomenti delle domande, se no ci si lamentava un po' che fossero un po' troppo, sempre tema calcistico. Allora, eccoci pronti a giocare. Allora, io qui per il momento mi tolgo, vediamo, questi sono i nostri giocatori, siete 9, benissimo, via. Eccoci qua, pronta la sfida, concentrati. 3, 2, 1. Prima domanda. Quante sono al momento le città iraniane con almeno 1 milione di abitanti? 8, 4, 12 o 2? Giocate, giocate, giocate. Eccoci qua. Allora. Hanno indovinato 2 persone. La maggior parte di voi ha detto 4, però avete, diciamo, distribuito un po' le risposte. In realtà le domande, le città con almeno 8 milioni, con almeno 1 milione di abitanti sono 8. Sono tante, insomma, voi direte pure quali sono. Quali sono, secondo me? Sono Teheran, Mashhad, Isfahan, Tabriz, Karaj, qui Karaj che è molto attaccata a Teheran, quindi spesso si confondono quasi, ma è una città, è un comune a sé, Shiraz, Hawaz e Qom, poco meno il 1 milione di abitanti, invece Kermanshah. Quindi insomma sono ben otto città che hanno 1 milione di abitanti, almeno 1 milione di abitanti, quindi questo dà anche la misura di quanto l'Iran sia un paese fortemente urbanizzato. Vediamo come è andato questo primo manche, diremo così, e come al solito la Vispa Teresa si conferma sempre prontissima e guida al momento con 803 punti dietro Mar. E gli altri 0 perché hanno sbagliato, sono i 2 a indovinare, sono in 2 giocatori e la più veloce sarà di nuovo la Vispa Teresa. Procediamo con la seconda domanda. Quale piatto tradizionale iraniano è anche chiamato col nome del recipiente nel quale viene consumato? Fesenjoun, Labgust, Gorme Sapsi o il Calle Pacè? Beh, questo è facile, su. Pensateci. Un piatto popolare che ha anche un altro nome, che deriva appunto da il contenitore nel quale viene consumato. Ancora qualche secondo. Abgust, Abgust, che è anche detto Dizi, Dizi. Sapete, conoscete tutti il Dizi, è quel recipiente, sono quei recipienti di coccio dentro il quale si prepara anche il piatto. Daniela dice: è scaduto il tempo mentre facevi la domanda, però questo è un problema di connessione perché non mi risulta. Lud, troppi secondi. Tu dici che sono troppi, qualcun altro dice che sono troppo pochi, amici miei. Daniela, ora vedo con le prossime, altrimenti lascio perché c'è qualcosa che non funziona, non riesco a bloccare le domande. Questo purtroppo non riesco ad aiutarti. Mi dispiace, non riesci a giocare, però vedi se è una questione di connessione o una questione di dell'applicazione, non so come stai giocando. Io ho messo invece un minuto perché per dare appunto una soluzione a chi ha problemi di connessione, perché invece con i 20 secondi c'erano dei problemi per qualcuno, quindi questo si può fare. Vediamo. La Vispa Teresa rimane in testa, Cristina fa un bel salto in avanti, qui insomma si parla di cucina e mi sembra che insomma siamo veramente lì, a un'incollatura, 774-803. Bene, vediamo, dai, abbiamo appena cominciato, non vi scoraggiate, provate un po' a giocare, ma non credo che ci siano troppi problemi. Verificate la connessione, siate pronti a giocare. È un minuto da quando avvio, quindi spero che ci sia tempo. Terza domanda. In quale città iraniana Zurlini girò il film Il deserto dei Tartari, tratto dal romanzo di Nobuzzati? Yazd, Bam, Kerman o Qom? Ovviamente ci sono qualche refuso. Girò, non girà, abbiate pazienza. Eccoci qua. Allora, hanno risposto esattamente quattro persone, la città è Bam, tra l'altro ricorderete tutti, città che venne quasi completamente distrutta dal terremoto del 2003, ed è lì che appunto girò il film Zurlini, credo a metà degli anni 70, con delle scene come un paesaggio fantastico, quello appunto della fortezza Bastiani ricostruita, ambientata nella cittadella di Bam, e no, le altre risposte sono sbagliate, diciamo poteva trarre in inganno magari forse Kerman, però vabbè, comunque sia, si gioca ovviamente. Vediamo un po' chi ha indovinato, qui la Vispa Teresa è bella in testa, ma anche Cristina sta proprio, se non le separano 10 punti appena, Franz Ferrand è lì dietro, quindi, insomma il gioco si fa si fa molto 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 vivace. Nel 76, grazie Francesco, ci suggerisce Cristina, dice: ho avuto la fortuna di vederla prima del terremoto. Ecco, infatti questo io non l'ho vista prima del terremoto, che fu tra l'altro una cosa terribile, appunto quel terremoto del 2003, raccontato anche in un film che si chiama Svegliati Aresù, che racconta proprio quel che inizia con una scena incredibile in cui c'è tutta la durata della scossa, tutti i vari 20-30 secondi di scossa, e ci si rende conto di cosa significhi appunto una scossa di terremoto così lunga. Proseguiamo. Allora, siamo arrivati alla quarta domanda. Con quale percentuale venne approvata la Repubblica Islamica nel referendum del 31 marzo 1979? Con 91,3%, 99%, 95% o 98,2%? Un po' di storia la devo mettere, un po' di storia poi della rivoluzione, non posso non metterla, è più forte di me. Bene, 98,2%, devo dire che avete indovinato quasi tutti, 6 su 8, ed è una percentuale importante, molto insomma schiacciante. Poi sappiamo tutte le polemiche sempre seguite a quel referendum e a quella storia. Comunque sì, è questa la risposta esatta, era la quarta. Vediamo dopo questa domanda la classifica. E vediamo che Cristina ha miglior combo con 3 risposte corrette, e infatti è lì dietro. Diciamo che stanno salendo un po' tutti, insomma, si fa, il gioco si fa duro, insomma. La storia è importante, dice Iago. Eh sì, per me è importantissima sempre, quindi scusate che tolgo anche il banner sotto, che a questo punto non ci interessa, forse ci dà soltanto fastidio, e continuiamo con le nostre domande. La quinta: qual è il fiume più lungo dell'Iran? Lo Zayan Derud, il Karun, l'Aras o il Karche? Qui c'è una foto, non è detto che sia però la foto del fiume più lungo, ve lo dico subito. Pure se riconoscete il fiume, non vuol dire che necessariamente sia quello il fiume più lungo. La RAS l'ha indovinato una sola persona, e bisogna dire che non era facile, perché il Karun è quello più famoso, lo Zayan Derud è fiume di cui abbiamo parlato varie volte a proposito di Isfahan, ma non è assolutamente uno dei più lunghi, è uno dei più noti, perché il fiume di Isfahan, tra l'altro un fiume che, come sapete, vive una crisi idrica veramente grave, insomma molto spesso ormai è un letto vuoto. Ma il fiume più lungo è l'Aras, che tra l'altro, se non sbaglio, sorge in Turchia, insomma è un fiume che attraversa diversi paesi. L'Iran, va detto, non è un paese di grandi fiumi, sappiamo che il problema poi dell'acqua è un problema storico, direi atavico, di questo paese. Comunque, ecco, il Karun è quello, e anche la foto è il fiume Karun, ma non è quello il più lungo. Quindi vediamo se questa domanda cambia qualcosa nella classifica. Non cambia granché, perché appunto in realtà l'hanno sbagliata quasi tutti, quindi in alto la situazione rimane ferma, ma proviamo, che non so chi si firma in questo modo, però fa un salto in avanti notevole. Siamo arrivati a metà del gioco, io mi bevo un sorso d'acqua. Spero che Daniela abbia risolto un po' il problema. Stai giocando, Daniela? Mi dispiace sempre quando qualche problema tecnico limita la partecipazione degli amici, però purtroppo più di questo veramente non so cosa fare, perché sono applicazioni, questa tra l'altro è la migliore che ho trovato per giocare in questo modo, però di più non posso fare. Bene, andiamo avanti. Allora arriviamo alla prossima domanda, che è la sesta. Crisi ambasciata USA a Teheran. Inizialmente gli ostaggi sono 66, pochi giorni dopo ne rimarranno solo 52. Perché? Vengono liberati i non militari, vengono liberate tutte le donne, vengono liberati afroamericane, donne e un malato grave, vengono liberati funzionari che si erano convertiti all'Islam. Questo è un passaggio importante della storia dell'Iran rivoluzionario, e inizialmente vengono presi tutti i funzionari che sono nell'ambasciata, però poi ne vengono liberati alcuni. Perché? Quali? Chi sono quelli che sono liberati? È una di quelle domande che, se anche uno non sa, ci si può arrivare con un po' di così immedesimazione. Sette risposte e cinque sono giuste. Liberati gli afroamericani, le donne e un malato grave. Chiaramente è una mossa politica, no? È una, diciamo, di propaganda. L'Iran si pone come paese leader della lotta antiimperialista, e quindi con una mossa politica si liberano tanto le donne, per un gesto così di rispetto nei confronti delle donne da parte dell'Islam, dall'altro gli afroamericani, in quanto, come dire, storicamente vittime dell'imperialismo, del colonialismo americano, e quindi c'è questa mossa. In più c'è uno degli ostaggi era un funzionario bianco, ma era malato grave e viene liberato. Questa è una cosa che avviene pochissimi giorni dopo l'inizio della crisi. Poi dopo queste persone resteranno tutte per tutti 444 giorni, che segneranno la loro storia, le loro vite, ma anche, insomma, il destino dei rapporti tra Iran e Stati Uniti. Daniela dice: no, non ti preoccupare, seguo con piacere, mi dispiace. Io la storia proprio no. Ah, davvero zero. Allora, vediamo adesso come va. Vediamo la classifica. Franz Ferrand sale, quindi c'è un sorpasso, diciamo, in zona Champions, però stiamo lì, quindi mancano ancora quattro domande e tutto può succedere. Vediamo la prossima. Nel gennaio 89 Khomeini scrive una lettera divenuta poi storica a un importante personaggio internazionale, quale? Papa Giovanni Paolo II, il presidente degli USA dell'epoca, George Bush padre, il Dalai Lama o il segretario del Partito Comunista Sovietico, Mikhail Gorbaciov? Siamo nel gennaio 89, Khomeini muore a giugno, quindi pochi mesi prima di morire lui scrive una lettera diventata storica. Secondi ancora. E appunto scrisse al segretario del PQS Mikhail Gorbaciov. Tra l'altro è una lettera diventata storica, che ebbe, insomma, un eco vasto, insomma, molto molto grande. Innanzitutto perché così è la prima volta che un leader religioso, comunque la guida, scriveva al segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, e perché poi in qualche modo qualcuno volle vederci una sorta di profezia. La lettera fu una lettera dai toni anche inusuali, che suscitò anche delle polemiche in ambito religioso, perché Khomeini citò dei filosofi, dei pensatori dell'Islam considerati i mistici. Quindi, diciamo, fu anche una scelta un po' eterogenea, un po' così inusuale da parte sua, per cui venne criticato da altri religiosi di Qom. In questa lettera famosa, che tra l'altro potete trovare nella traduzione integrale su Diruz, lui invita Gorbaciov a convertirsi all'Islam e annuncia la fine del comunismo. Ora, adesso è facile dire che sia stata una profezia che si è avverata. Eravamo nei mesi critici in cui molti di quegli avvenimenti che sarebbero accaduti poi con una velocità sorprendente nei mesi successivi stavano maturando. La crisi del sistema sovietico era evidente, era sotto gli occhi di tutti, tra l'altro era proprio storia di quei mesi il ritiro dall'Afghanistan, quindi la sconfitta di quella campagna militare, di quella occupazione, e di lì a poco sarebbe poi venuto giù tutto. Però teniamo presente che quando lui scrive, l'Unione Sovietica esiste ancora, sarebbe esistita per un altro paio d'anni, il collasso del sistema del socialismo reale sarebbe cominciato di fatto pochi mesi dopo, cioè con la svolta prima in Polonia nella primavera e poi a seguire subito dopo tra l'estate e novembre in tutta l'Europa dell'Est. Quindi, però, è una lettera interessante che io vi invito a leggere, appunto, cercandola su Diruz. Lud chiede, scrisse anche al Papa, non me lo ricordo, credo che forse abbia scritto, ci sia stata una corrispondenza, però non ricordo quando né in quale occasione. Questa è una lettera del gennaio 89 che rimase storica per i motivi che ho detto. Bene, allora vediamo un po', andiamo avanti. E in questo caso Ale sale al terzo posto, la Vispa Teresa è sempre prima, Franz Ferrand è secondo. Andiamo avanti, ottava domanda. Come si chiamava via Taleghani a Teheran prima della rivoluzione? Via Ciro il Grande, via Reza Khan, Avenue Pahlavi, via Takht e Jamshid, cioè Persepoli. Via Taleghani è quella dove sorge appunto l'ex ambasciata degli Stati Uniti, una via molto centrale di Teheran. Credo che chiunque sia stato a Teheran la conosca. Votate, pensateci. E hanno sbagliato quasi tutti, mi siete fatti un po' ingannare dal fatto di Avenue Pahlavi. No, via Takht e Jamshid, cioè via Persepoli, è una delle strade centrali che però cambiarono e che era intitolata appunto a Persepoli, però venne dedicata a Taleghani. Taleghani, personaggio importante della rivoluzione iraniana, un religioso che faceva parte del movimento di liberazione, quindi potremmo dire anche che era un religioso moderato, che arrivò anche a criticare poi in alcune fasi la dottrina khomeinista. Morì, se non sbaglio, nel settembre del 79 di infarto, anche se in tanti sostengono che in realtà sia stato fatto fuori perché comunque cominciava ad essere scomodo a Khomeini. Di fatto la sua scomparsa fu, diciamo, provvidenziale per gli obiettivi della leadership iraniana di allora. Comunque sia, quella strada che sicuramente tutti voi conoscerete, nella quale sorge anche un albergo dove spesso anche gruppi turisti vanno, e che è l'Engelab, o l'Esseglal, sapete che mi viene un dubbio, penso l'Engelab, comunque insomma è molto centrale, è via Taleghani e un tempo era dedicata a Persepoli. Vediamo la classifica, come cambia, se cambia, non cambia, non cambia, perché di fatto non ha indovinato nessuno dei primi posti e quindi non ci sono novità. Andiamo alla penultima domanda. Quale di questi uomini politici italiani non andò mai in visita ufficiale in Iran? Aldo Moro, Giulio Andreotti, Romano Prodi o Matteo Renzi? Pensateci bene, che non c'è stato in visita ufficiale. Oh, e qua mi siete cascati in tanti, però non tutti. Esattamente, Giulio Andreotti. Allora, la storia è questa. Giulio Andreotti in realtà andò in Iran, ma ci andò soltanto negli ultimi anni della sua vita, quando oramai non ricopriva più alcun incarico politico. Sebbene sia stato probabilmente il Presidente del Consiglio, anzi direi il ministro degli esteri più corteggiato dalla Repubblica Islamica, cioè gli iraniani più volte lo invitarono ufficialmente in visita ufficiale a Teheran, perché Andreotti negli anni soprattutto della guerra con l'Iraq aveva un legame particolare con l'Iran e più volte si era espresso, diciamo, non in un chiaro sostegno all'Iran, ma riconosceva di fatto che Saddam fosse l'aggressore in quella guerra, e aveva avuto ottimi rapporti con un ministro degli esteri iraniano di allora che era Velayati, per cui lui venne invitato molte volte, ricevette in Italia diverse visite di diversi ministri degli esteri iraniani o altre delegazioni politiche iraniane, ma evitò sempre di andare in Iran perché non voleva infastidire l'alleato americano. Cioè, nell'astuzia politica del personaggio c'era anche questo. L'essere anche nei fatti a sostegno dell'Iran, saper coltivare, mantenere i rapporti. L'Italia fu il primo paese che non chiuse mai l'ambasciata durante la crisi degli ostaggi, fu il primo a riaprire, cioè a rimandare direttamente l'ambasciatore, perché aveva i propri interessi, per cui non si poteva permettere una chiusura totale con l'Iran, nonostante la condanna della crisi degli ostaggi, nonostante condannasse la presa degli ostaggi, ma giocò sempre in questo ruolo. Però, dicevo, in modo molto intelligente e molto strategico, Andreotti evitò di recarsi in visita ufficiale in Iran. Mentre altri politici in quegli stessi anni andavano in visita ufficiale a Baghdad da Saddam Hussein, non ultimo Rumsfeld, che appunto a un certo momento andò proprio a sostenere in modo anche plateale l'Iraq di Saddam Hussein nella guerra contro l'Iran. Aldo Moro ci andò da ministro degli esteri, ci sono anche delle sue foto molto belle a Persepoli, adesso non ricordo esattamente quando, erano nei primissimi anni 70, comunque all'epoca dello Shah, quindi lui ci andò. Romano Prodi fu il primo politico occidentale che si recasse in Iran dopo la rivoluzione, e se non sbaglio il viaggio ufficiale del 1998, e ricambiò la visita. Anzi, forse lui per primo fece la visita e venne poi ricambiato da Khatami a Roma. Quindi ci fu uno scambio diplomatico molto importante in quegli anni. Matteo Renzi andò in Iran in visita ufficiale nella primavera del 2016, a sua volta restituendo la visita che Rouhani aveva fatto un paio di mesi prima, se non sbaglio a febbraio o a gennaio, sempre il 2016, sarebbe dovuto arrivare in Italia nel novembre 2015, ma poi in seguito ai famosi attentati di Parigi, Bataclan, eccetera, eccetera, per una questione di sicurezza, quel tour diplomatico del presidente, l'allora presidente iraniano, venne rimandato di un paio di mesi. E quindi questo è il contesto che seguiva l'accordo sul nucleare. Quindi tutti questi personaggi sono stati in Iran, ma Giulio Andreotti non c'è mai andato in visita ufficiale. Ci andò quando, libero oramai da qualsiasi carica e superati anche i problemi, come dire, giudiziari, i vari processi a cui venne sottoposto, che dovette affrontare in quegli anni, credo che andò, se non sbaglio, in una conferenza, accettò finalmente un invito, e non mi ricordo esattamente in che anno, ma andò poi in Iran. Vediamo la classifica se cambia. La Vispa Teresa è sempre prima, Ale è secondo, siamo alle ultimissime battute. L'ultima domanda: per quale piatto tradizionale persiano è indispensabile lo shambarile, il fesenjun, il kalepacè, gorme sabsi o khoreshte badminjan? Questa, signori, è facilissima. Se mi cascate su questa non potete più andare a mangiare dal persiano. Uno scherzo, ovviamente, però qui qualcuno risponderà ad occhi chiusi. Gourmet sabzi, tra l'altro è un, come dire, direi quasi una sorta di bandiera nazionale, no? E lo shambarile, ho detto anche fieno greco, che ha un odore molto forte, molto particolare, è quello che poi dà il carattere al gourmet sabzi, che senza quello non si potrebbe proprio cucinare. Tra l'altro voi sapete che c'è tutto un po' come un tempo abbiamo parlato di cinema, di film a gusti, no? Che è una teoria che viene elaborata da un critico cinematografico per parlare di un certo tipo di film, che sono i film degli anni 60. Potremmo dire, scusate, i film di cassetta, i film popolari. Questo critico li definì film a gusti per dire che erano film, noi abbiamo detto cinepanettoni, questo era un cinema popolare, un cinema pasta e fagioli, potremmo dire. Mentre lo shambarile è questo odore così forte, mi ricordo che a un certo punto raccontavano che nei circoli letterari, culturali di Teheran, ogni tanto c'era questa vena, se vogliamo, anche molto classista, in cui si deridevano le donne che avevano l'odore di shambarile, cioè insomma che cucinavano, abituate a cucinare piatti tradizionali, che grazie però alle aperture della nuova struttura sociale, culturale, anche non ultime le infrastrutture, la metropolitana che consentiva di collegarsi, di arrivare anche dalla periferia ad eventi di carattere culturale, molte persone che venivano dal popolo, di estrazione popolare, quindi si avvicinassero alla cultura, all'arte, ai musei, alle gallerie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, c'è una vena di classismo e di razzismo ovunque, e questo che secondo me invece dovrebbe essere ricordato come una cosa bella, cioè perché insomma l'odore dello shambarile è comunque l'odore di una cosa buona, sarà un po' forte come odore, però è una cosa indubbiamente molto buona, molto caratteristica e molto, molto iraniana. A questo punto vediamo come si conclude questo gioco, la classifica definitiva. Vediamo il podio. Al terzo posto Franz Ferrand, al secondo Ale, E prima, ancora una volta, incredibilmente, la nostra super campionessa, la Vispa Teresa, che ne ha indovinate 7 su 10. Veramente, veramente, veramente brava, bravi tutti, anche gli altri sono stati tutti bravissimi. Diciamo che la domanda più difficile è stata questa su Via Talegani, sul fiume, però insomma erano domande, diciamo, alcune erano effettivamente un pochino più complicate, altre erano un po' più alla portata, ma poi ormai state diventando espertissimi, per cui insomma state diventando sempre più difficili da, come dire, da sfidare. Però insomma la cosa spero che sia stata divertente per voi. Io ricordo gli appuntamenti di questa settimana, che sono dopodomani con una nuova ospite, che è Olivia Ipuce, che ci parlerà della sua tesi, questo farsi da sé, un tema molto interessante, una tesi molto brillante. Io sono sempre per favorire, come dire, l'innesto anche di forze giovani, di persone interessanti e interessate, motivate, quindi scopriremo una nuova persona, un nuovo personaggio, Olivia Ipuce, dopodomani sera. Venerdì riscopriremo ai noi i vecchi personaggi del venerdì sera con la rassegna persiana, parleremo anche molto dei nostri viaggi. Ricordo altresì la diretta, il racconto, ci sarà giovedì 21, quindi mancano un paio di settimane, però può essere l'occasione per chi ancora non è abbonato, e tra diverse persone che questa sera sono qui a giocare ci sono non abbonati, io vi invito ad abbonarvi, perché la storia merita e perché comunque sarà comunque, insomma, un modo, ripeto ancora, è soprattutto un modo per sostenere il lavoro, che comunque necessariamente dovrà rivedere un pochino di cose nelle prossime settimane. Io vi ringrazio, allora c'è Alessandra, almeno sto fanno qualcosa, Iaco anch'io, grazie. Francesco dice: niente da fare, la completa ignoranza gastronomica mi condanna. Bella partita, con quiz mai scontati, grazie a voi, veramente. Bravo Ispa, complimenti. Sì, comunque veramente anche il dito più veloce del West, perché insomma, oltre a saperne tante, è anche velocissima. Questa è una cosa che conta nel gioco. Grazie, mi diverto sempre, imparo tante cose, da cui confermo la mia ignoranza su tante cose, meno male che ci sei tu, addirittura. Tanto Cristina, se tu vuoi venire una delle prossime sere a presentare il corso online, sei la benvenuta. Sai, insomma, non hai che da chiederlo, ci mettiamo d'accordo e magari fai una diretta in cui dai un po' di istruzioni, di meccanismi, di costi, di tempistiche, eccetera, eccetera. Anch'io continuo a imparare e mi diverto. Accade, Farad, non so, accade riguardo, no. Qui però non riesco a leggere completamente, aspettiamo solo un attimo dal nostro amico un tempo di completare la frase. Grazie a te Cristina, allora grazie anche Giuliana, io vi invito ad andare su Dirus e consultare sia la lettera che vi dicevo, quella di Khomeini a Gorbaciov, che è interessante, sia il programma dei nuovi viaggi pubblicati proprio ieri, che comunque questo, insomma, avremo modo di diffondere urbi et orbi prima possibile. Bene, allora io ringrazio tutti, ci vediamo dopo domani con Olivia Ipuce per questa nuova diretta. Spero che comunque sia stata, insomma, una serata piacevole anche per voi. Detto questo, grazie per aver partecipato. Sostenete per quello che potete questa trasmissione, queste dirette, nel modo ve l'ho detto. E a tutti buonanotte e ci vediamo mercoledì sera.